Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Missili iraniani contro basi occidentali nel Kurdistan iracheno. Ucciso un francese. Precipitato in Iraq un aereo cisterna americano. La guerra dunque continua anche con gli attacchi israeliani in Libano. Nel giornale avremo un reportage tra gli sfollati di Beirut. Approvata ieri dal Gran Consiglio Vallesano l'istituzione di una fondazione a sostegno delle vittime del rogo di Cromontana. Le spese per colonie e attività diurne estive per i figli possono essere dedotte fiscalmente se permettono ai genitori di lavorare. Hockey su ghiaccio al Bien che ha battuto il Berna e allo Zugo che ha sconfitto il Rapperswil l'andata dei play-in. È stata una notte di intensi bombardamenti su Teheran e sul sud del Libano, mentre l'Iran ha lanciato missili e droni sulle basi militari a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Un soldato francese è rimasto ucciso e diversi altri militari sono rimasti feriti. Sempre in Iraq è precipitato un aereo da rifornimento statunitense, con il comando statunitense nel Medio Oriente che ha subito precisato se è trattato di un incidente e non di un attacco missilistico. Washington infine ha allentato temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo. Questi alcuni degli aggiornamenti delle ultime ore, ora altri nel contributo di Bettina Müller.
Non hanno chiuso occhio gli abitanti dei quartieri sud di Teheran. Le testimonianze riportano di una notte di bombardamenti ininterrotti. I contrattacchi dell'Iran si stanno concentrando invece sulle basi militari dei paesi NATO di Erbil, nel nord dell'Iraq, nel cosiddetto Kurdistan iracheno. Nell'annunciare la morte di un soldato francese, il presidente Macron ha specificato che i soldati presenti lì sono impegnati esclusivamente nella lotta anti-ISIS assieme ai combattenti curdi. Ora però rischiano di essere trascinati nella guerra israelo-americana contro l'Iran. Infatti una milizia filo-iraniana in Iraq ha annunciato che prenderà di mira tutti gli interessi francesi in Iraq e nel Golfo. L'Italia nel frattempo ha ordinato il ritiro dei propri 300 militari da Erbil. Intanto gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni sul petrolio russo per un mese per tentare di contenere l'aumento dei prezzi. Autorizzata è la vendita del greggio russo bloccato sulle petroliere in mare. Dall'inizio della nuova guerra in Medio Oriente si stima che la Russia ha già incassato 6 miliardi di dollari in entrate aggiuntive dalle vendite di idrocarburi.
Intanto proseguono anche gli attacchi israeliani sul Libano. Per la prima volta nella notte un missile ha colpito i quartieri settentrionali della capitale Beirut, episodio che rischia di spingere altre persone a lasciare le proprie abitazioni per andare a infoltire la già enorme massa di sfollati. Si parla di centinaia di migliaia di persone. L'inviata Naima Kikerio ne ha incontrati alcuni sul lungomare della capitale.
Il lungomare a Beirut è interrotto da piccole tendopoli. Sono gli sfollati della periferia sud, gente scappata di casa in poche ore, con poco o nulla. Sedute sul marciapiede ci sono intere famiglie. I ragazzi guardano le moto passare, mentre alcune donne chiacchierano attorno a un fuoco acceso in un bidone di metallo. Sono qui da una settimana, dice Hassan. La mia casa è stata bombardata. Israele ha detto che c'era un deposito di armi sotto il suo palazzo, racconta il giovane, che ammette di non sapere se questo sia vero. Mohammad ha 50 anni e mostra dove vive ora. È da solo e racconta le disavventure di questi giorni. C'era un ragazzo fra gli sfollati qualche giorno fa, racconta l'uomo. Aveva detto di essere un volontario, prendeva gli aiuti e diceva alle ONG che li avrebbe ridistribuiti, ma non è andata così. Li portava al suo negozio, ci ha fregati tutti, dice Mohammad, mentre si avvicinano tanti altri sfollati, indignati come lui. Più in là, seduta per terra, tutta sola, trovo una donna. Si chiama Imtisal, che significa obbediente. Fa fatica a ricordare anche da quanti giorni si trova qui. Sono qui con mio papà, cerchiamo di sorridere, parliamo, cerchiamo di dimenticare il tempo. Come ti senti al mattino quando apri la tua tenda, esci, vedi tutte le altre e realizzi che è tutto vero, le chiedo. Piange Imtisal, Mi sento davvero male, dice. Ma so che Dio ti fa soffrire anche per insegnarti a sentire la felicità. E lo dice mentre con forza si pizzica la pelle della mano, forse per trasferire sul piano fisico un dolore emotivo troppo grande.
L'uomo che ha lanciato ieri la sua auto contro una sinagoga nella periferia di Detroit, negli Stati Uniti, e che poi è stato ucciso dalle forze di sicurezza del luogo, aveva origini libanesi. Stando ad alcuni media americani, prima dell'attacco aveva pubblicato sui social media le foto della sua famiglia, tra cui dei bambini, scrivendo che erano stati uccisi in un attacco israeliano in Libano di una decina di giorni fa. L'uomo 41enne è raggiunto negli Stati Uniti nel 2011. Il conflitto in corso colpisce anche il settore del turismo in Svizzera. Gli operatori si attendono così una diminuzione delle presenze degli ospiti provenienti dai paesi del Golfo, ma anche chi viene da paesi asiatici più lontani avrà difficoltà a raggiungere il nostro paese. Marzio Minoli.
Se il turismo mancato nei paesi del Golfo costa 600 milioni di dollari al giorno, i paesi che invece ricevono ospiti provenienti dalle zone di guerra, come ad esempio gli Emirati Arabi, devono fare i conti con molte cancellazioni. Raggiungere la Svizzera, ad esempio, diventa difficile. Pochi voli in partenza dai paesi del Golfo e quei pochi costano molto. Ma non solo. Anche chi arriva da Cina, Australia o India, solo per fare qualche esempio, ha problemi. Infatti, moltissimi voli fanno scalo a Dubai, uno degli aeroporti chiave per il traffico in provenienza dall'Estremo Oriente. Le operazioni in questo scalo sono ridotte e l'aeroporto è soggetto a chiusure temporanee. Le regioni svizzere che saranno più colpite da queste assenze sono Ginevra e l'Oberland Bernese. Secondo Christian Urlimann, direttore di Hotellerie Suisse, le prime cancellazioni sono già arrivate. E non sarà facile sostituire questa clientela. Nel 2025 questi ospiti hanno passato 813.000 notti in Svizzera e si tratta di una clientela pregiata che spende in media 400 franchi a testa al giorno. Urlimann comunque tiene a sottolineare che, in base alle esperienze passate, una volta normalizzata la situazione, questi turisti torneranno in Svizzera rapidamente.
Il Gran Consiglio Vallesano ha accettato quasi all'unanimità la creazione della Fondazione Beloved in favore delle vittime del dramma di Cromontana, così come ha accettato di dotarla di un fondo di 10 milioni di franchi. Sul principio tutti d'accordo, ma non sono mancate alcune perplessità. Il corrispondente dalla Romandia, Aaron Guidotti.
Parola chiave: solidarietà. Malgrado le critiche, tutti i partiti hanno voluto dimostrare che il Canton Vallese sostiene le vittime e le loro famiglie e che non saranno mai dimenticate. Sappiamo che questo contributo non allevierà il trauma o il dolore per la perdita di una persona cara, ma colmerà le lacune del nostro sistema di aiuti alle vittime, ha detto la deputata PLR Sonia Taus-Cornu. All'inizio della discussione avevamo espresso il desiderio che non si procedesse a un indennizzo uniforme per evitare di aggiungere ingiustizia alla sofferenza. Il presidente del Consiglio di Stato, Matthias Reinhard, ha dissipato i nostri timori, precisando che non sarebbe stato così. Matthias Reinhard, che ha voluto ringraziare il Parlamento.
Merci pour ce signal.
Grazie per questo forte segnale di unità e solidarietà. Questo dramma ha dimostrato anche i limiti della nostra legislazione, poiché senza i mezzi delle collettività le vittime non avrebbero mai potuto essere risarcite e sostenute in maniera adeguata. Così, il Vallese ha deciso di dotare la Fondazione Beloved di 11 milioni di franchi, uno come capitale iniziale e 10 come contributo. In totale, con le altre promesse di donazioni, si dovrebbe arrivare a 24 milioni. Ma rispetto alla proposta iniziale, i deputati hanno accettato uno dei 5 emendamenti presentati dall'UDC, quello che chiedeva di precisare che i soldi donati alla Fondazione non sono, in alcun caso, una sorta di ammissione di responsabilità da parte del Cantone per quanto successo a Cromontana. La fondazione, come già annunciato in precedenza, sarà presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard. Il comitato sarà composto, tra gli altri, anche da rappresentanti delle famiglie delle vittime.
I costi delle colonie per i bambini possono essere dedotti fiscalmente a condizione che rispondano alla necessità di accudimento, che permettano cioè a chi provvede al sostentamento dei figli di andare a lavorare. È quanto stabilisce una sentenza del Tribunale federale sulla quale si sofferma ora Maria Iannuzzi.
Una sentenza risolve il caso di una coppia con figli e nel contempo fa giurisprudenza. Diventa un punto di riferimento per tutte le autorità fiscali svizzere. Stabilisce che i costi per attività che permettano ai genitori di lavorare devono essere fiscalmente riconosciuti. Il caso riguarda due contribuenti ginevrini attivi entrambi professionalmente che nel 2022 iscrivono i figli di 6 e 4 anni a dei corsi creativi il mercoledì mattina quando non hanno lezione e a una settimana tematica estiva. L'amministrazione fiscale del Canton Ginevra, in seguito il Tribunale amministrativo di prima istanza, rifiutano la deduzione per le spese per la cura dei figli ammontanti complessivamente a quasi 9.000 franchi e accordano una deduzione forfettaria di 250 franchi per ciascuna attività frequentata dai figli, seguendo la prassi ginevrina. La Corte di giustizia ginevrina dà ragione alla coppia, ma l'amministrazione fiscale si oppone e ricorre ai giudici di Monrepo. Per il Tribunale federale la condizione sine qua non è che le spese sostenute rispondano, in primo luogo, al bisogno dei genitori di lavorare. Questo significa che i costi di presa a carico dei figli devono essere riconosciuti indipendentemente dal tipo di attività, sia questa ricreativa o di apprendimento, e da chi la organizza. L'autorità fiscale non può quindi rifiutare una deduzione perché la struttura che ha assunto la cura del bambino ha proposto una specifica attività. Inoltre, sottolinea il Tribunale federale, un tale rifiuto penalizzerebbe genitori che non hanno trovato posto in una struttura di custodia diurna e sarebbe contrario all'obiettivo della deduzione che consiste nel favorire la conciliabilità tra vita professionale e vita privata e nell'incoraggiare l'attività lavorativa delle donne.
Il rapporto dei figli con smartphone e social media pesa sempre di più nella vita familiare. In Svizzera molti genitori vorrebbero non essere più i soli a dover gestire questa nuova sfida educativa. E questo è uno degli aspetti che emerge dal barometro delle famiglie 2026. Sentiamo i dettagli con Raffaele Pedrazzini.
Per molte famiglie svizzere il nodo non è demonizzare cellulare e social media. Il nodo è capire fin dove può arrivare da sola la responsabilità dei genitori. Cresce quindi la domanda di una cornice più forte, fatta di tutela dei minori da parte delle stesse piattaforme, ma anche del sostegno della scuola. Circa la metà delle famiglie chiede infatti il divieto dei cellulari in classe. La maggioranza dei genitori dice tuttavia di sentirsi ancora in grado di accompagnare i figli nell'uso di smartphone, internet e social, ma insieme a questa fiducia affiora anche una richiesta precisa. Educare i media non può essere un compito scaricato interamente sulle famiglie. Anche perché gli effetti del digitale nella vita di casa sono ambivalenti. Per alcuni, film, giochi e musica sono occasione di condivisione, per altri invece sottraggono tempo familiare condiviso e aumentano tensioni e discussioni. E le sensibilità cambiano anche da una regione all'altra. Nella Svizzera tedesca il tema dei media è più presente, mentre in Ticino e nella Svizzera francese pesa di più la violenza giovanile. Poi però, quando si allarga lo sguardo, la gerarchia delle paure resta la stessa. A dominare sono ancora i soldi, premi di cassa malati, rincaro e redditi che spesso bastano appena.
La Commissione europea sospenderà in via temporanea o definitiva i finanziamenti alla Biennale di Venezia se la fondazione resterà ferma nella decisione di consentire la partecipazione della Russia. Lo ha detto ieri uno dei portavoce di Bruxelles dopo che la presidenza della Biennale aveva confermato il ritorno di Mosca all'esposizione che prende il via il 9 maggio prossimo. La corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Non arretra il presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco, che per la cronaca è stato nominato nel 2024 dall'allora ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Non arretra e dice che la Russia non è stata invitata a Venezia, ma secondo il regolamento i paesi proprietari di un padiglione, ed è il caso di Mosca, se vogliono partecipare devono semplicemente inviare una comunicazione. E così è stato. Però secondo i ministri di 22 paesi europei e da ieri anche secondo alla Commissione europea, questa presenza è a dir poco inopportuna, tanto che il sostegno che la Fondazione riceve da Bruxelles nell'ambito di un programma per la produzione cinematografica e la formazione, 2 milioni di euro per 3 anni, potrebbe essere ritirato se Venezia non farà un passo indietro. Va detto che la Biennale ha carattere giuridico di diritto privato e dunque è autonoma e che è sostenuta principalmente dal Ministero Italiano della Cultura, diretto adesso da Alessandro Giuli. Proprio allo scoppiare della polemica, Giuli aveva inviato un comunicato stampa per rilevare la contrarietà del governo italiano alla decisione della presidenza della Biennale, ma l'Italia non è tra i firmatari della lettera di condanna dei 22 paesi europei di cui parlavamo poco fa. Insomma, clima acceso a meno di 2 mesi dall'inizio dell'esposizione. La settimana prossima ci sarà l'inaugurazione del padiglione centrale, vedremo chi sarà presente.
E per il Radio Giornale è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto.